Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffini in diretta allo studio 2 di Radio Popolare a Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click in questo mercoledì 24 giugno 2026, caldo come tutti i giorni di questo giugno 2026, perlomeno qui a Milano. Parto ringraziando tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori e quella anarchica compagnia di gente che ieri ha animato Piazza d'Ergano per gli ascoltacori. Ci siamo divertiti come dei matti, abbiamo fatto un bel po' di casino, devo dire, sempre piacevole quando le iniziative della radio vengono vissute e animate in questo modo e ci si vede anche un po' di persona. Stasera parleremo tanto di intelligenza artificiale, ma anche di un po' di altre cose a livello infrastrutturale, problematiche che riguardano, come al solito, i temi della privacy e alcuni tormentoni che ci inseguono da parecchio tempo nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Sono quasi certo che non riuscirò a toccare tutti gli argomenti che mi sono segnato e, fra l'altro, questa sera probabilmente sarò più acciuffato del solito perché ho avuto dei problemi nel rintracciare alcuni articoli che mi ero segnato, ma adesso credo di aver recuperato quasi tutto. Prima di partire, però, io come al solito vi ricordo le coordinate per comunicare con me. C'è doppio click, @radiopopolare.it, l'email a cui potete inviare suggerimenti, consigli, spunti, critiche, un po' tutto quello che vi pare. Invece, per dialogare nel corso di questa oretta, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure il 331-6214013 per inviare messaggi tramite SMS, tramite WhatsApp e tramite Telegram. Ma partiamo dal presunto scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale segnalato da un calo in borsa. Allora, avrete letto, avrete sentito l'allarme, sta scoppiando la bolla. In realtà c'è stato un calo piuttosto lieve, a parte alcuni casi specifici, ma ne parliamo tra un attimo, a livello di titoli tecnologici nella borsa statunitense. Però il fatto che sia partito immediatamente l'allarme dello scoppio della bolla, credo che debba far ragionare. Io spenderei qualche minuto a elencare tutti i fattori che stanno un po' condizionando, diciamo, l'atteggiamento, il sentiment, come dicono quelli che se ne intendono, nei confronti del settore dell'intelligenza artificiale e delle possibilità che possa avere di reggere da un punto di vista economico finanziario. Allora, primo fattore è il fattore Elon Musk. C'è stata ormai quasi due settimane fa, la quotazione in borsa di SpaceX e quello è stato uno dei primi messaggi che molti non hanno gradito. Perché? Perché alla fine quello che ha fatto Elon Musk è stato mettere insieme tre aziende sostanzialmente in perdita, cioè X, il suo social network, XAI, la sua azienda di intelligenza artificiale, e SpaceX stessa, che pur avendo dei contratti miliardari segna comunque dei bilanci in rosso, le ha messe tutte insieme con una quotazione che ha superato tutti i record. Ora, io non sono un economista, ma se molti hanno commentato dicendo che questa volta si è passato il segno, cioè che la capitalizzazione è veramente troppo elevata rispetto a quello che può effettivamente portare l'azienda. Ma c'è anche proprio il ruolo di Elon Musk, perché perché spesso e volentieri tutte queste iniziative sono legate un po' al suo supposto carisma, mettiamola così, e un po' ai legami con l'amministrazione Trump. E proprio Trump è il secondo fattore di inquietudine che sta agitando le acque nel settore dell'intelligenza artificiale, per un paio di motivi. Allora, primo, per un livello di interventismo pesante, non solo a livello legislativo, l'abbiamo raccontato da questi microfoni, perché abbiamo spiegato che ha fatto tutta una serie di ordini esecutivi e memorandum che hanno sostanzialmente ritagliato un ruolo di primo piano nel governo statunitense nella gestione dell'intelligenza artificiale. C'è stato poi il provvedimento del blocco dei modelli di Anthropic, Mythos e Fables, ve lo siete perso, ne ho parlato ampiamente settimana scorsa, ma c'è anche una parte di investimenti diretti del governo statunitense nel mondo delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale. Ora, Trump la racconta in questo modo: in pratica dice, noi compriamo delle azioni delle aziende tecnologiche, così guadagneremo dei soldi che finiscono nelle tasche degli statunitensi. Questo è un modo di raccontarlo. L'altro modo di raccontarlo è quello di alterare completamente il libero mercato, non che io sia un grande fan del libero mercato, però lui dovrebbe esserlo, avendo delle partecipazioni dirette del governo, per esempio all'interno di Intel, che produce processori e che comunque ha dei competitor come AMD, che è statunitense a sua volta, si vocifera ancora di un possibile acquisto di azioni di OpenAI. Allora, queste sono le parti un po' più visibili. Passiamo a quelle meno visibili, che sono i rumors che girano nell'ambiente aziendale, mettiamola così, che è quello in cui adesso l'intelligenza artificiale dovrebbe prendere piede più velocemente. Diciamo che c'è un altissimo livello di paranoia per come possono andare le cose. Allora, il timore, l'avevo già accennato in passato, di molti è che i mega investimenti che stanno facendo le big tech sull'intelligenza artificiale, che stanno portando a un'esposizione incredibile e per il momento a ben pochi introiti, cioè per capirci Microsoft, OpenAI, Anthropic eccetera, stanno spendendo molto di più, anche la stessa Google, nello sviluppo dell'intelligenza artificiale di quanto non guadagnino poi vendendo i servizi. Beh, il timore qual è? Che a un certo punto la bolletta dell'intelligenza artificiale, mettiamola così, possa cominciare a salire, perché le aziende dovranno rientrare dagli investimenti e si saranno rese conto che non lo possono fare. Qual è il timore delle aziende che meditano di implementare sistemi di intelligenza artificiale? Beh, che una volta messa dentro i sistemi non sia così facile poi toglierla, e quindi di trovarsi a dover far fronte a delle spese spaventose. C'è un'altra questione che è emersa proprio nel corso di queste ultime due settimane più o meno, e che è stata ripresa da vari commentatori, cioè il fatto che i consumi di token, apro una piccola parentesi, i token possiamo indicarli come l'unità di misura di consumo dell'intelligenza artificiale, perché in pratica quando noi scriviamo qualcosa in ChatGPT, Gemini o Sochi, quello che noi scriviamo viene scomposto più o meno in sillabe, e ognuna di queste rappresenta un token. L'elaborazione di ogni token costa un tot di energia e le aziende pagano l'intelligenza artificiale sulla base dei token che consumano. Ecco, di cosa si sono accorti? Beh, che si è partiti con una sorta di ragionamento insensato per cui consumare molti token significava usare molto l'intelligenza artificiale, quindi essere molto fighi, e ora si sono accorti che ne hanno consumati troppi, cioè stanno spendendo veramente troppo. Nel momento in cui è stato affrontato il problema sono emerse delle cose curiose, oggi ne ho lette un paio. Una di queste è che, per esempio, c'erano molte aziende, Google compresa, che premiava i dipendenti sulla base del consumo di token, cioè più ne consumavano, più erano fighi perché usavano l'intelligenza artificiale e quindi si stavano formando nell'utilizzare questo strumento più li premiavano. Beh, quello che è venuto fuori è che fra di loro gli impiegati avevano trovato e creato proprio delle specie di manualetti in cui facevano dei prompt fatti apposta per consumare più token del dovuto. Cioè, voi provate a immaginare come se qualcuno a un certo punto in ufficio tenesse acceso il riscaldamento e contemporaneamente l'aria condizionata, tutte le luci accese anche quando non servono, lo stereo, e facesse andare i computer a caso solo per consumare energia elettrica e far vedere che sta lavorando tanto. Più o meno è successa questa cosa. Beh, adesso sta arrivando una bella sterzata e si sta tornando indietro. Questi più o meno sono un po' dei fattori che stanno facendo scricchiolare tutta la narrazione dell'intelligenza artificiale come roseo futuro che trasformerà meravigliosamente le nostre vite. Ce ne sono un altro po', ma queste le vediamo pezzo per pezzo nel corso della trasmissione. Adesso andiamo a vedere però degli altri ordini esecutivi di Donald Trump. Allora, mentre sì, condivido molto Alessandro che dice una roba da... scusate, ho un po' di raspino questa sera. Una roba da... o più o meno, probabilmente sono i postumi dei cori di ieri sera. Una roba da mega ditta fantoziana. Sì, purtroppo si trasforma più o meno tutto in questo. E di fantoziano c'è stato anche lo show che si è consumato nello studio Ovale due giorni fa, se non sbaglio. Esattamente, sì, lunedì, perché Donald Trump ha firmato due ordini esecutivi, ormai lo fa a nastro, riguardanti il quantum computing. Allora, io riassumo il tema molto velocemente. I computer quantistici dovrebbero essere la nuova generazione, o meglio sono ormai, perché sono praticamente una realtà, la nuova generazione di computer basati sulle logiche di fisica quantistica e che permetteranno un salto pazzesco nell'elaborazione di certi tipi di problemi matematici, cioè quelli in cui riuscire a lavorare contemporaneamente su più ipotesi dà un vantaggio competitivo. Allora, che cosa sono questi due ordini esecutivi? Vabbè, il primo è quello che in buona sostanza impegna gli Stati Uniti con tutta una serie di investimenti, tutta una serie di collaborazioni e partnership a sviluppare il computer quantistico prima dei competitor, tra parentesi Cina, perché sostanzialmente è l'unica competitor sensata in questo ambito. E fin qui tutto bene, perlomeno per lo show che è andato in onda. La cosa carina è stata che il secondo ordine esecutivo, che è molto più importante, riguarda invece l'obbligo, o meglio, il fissare un obiettivo per tutte le agenzie governative statunitensi al 2030 o 2031 per arrivare ad avere un sistema di crittografia post-quantum. E qua apriamo l'ennesima parentesi, l'ho già raccontata questa cosa a doppio clic, ma ripetita iuvant, uno dei temi legati al computer quantistico, uno dei problemi matematici che un computer quantistico riesce a risolvere molto più facilmente rispetto ai computer tradizionali, è quello di scardinare in buona sostanza gli algoritmi di crittografia, cioè quelli che proteggono i dati che vogliamo tenere al sicuro, quelli che proteggono le comunicazioni su internet, le nostre sul web, ma anche per esempio le transazioni bancarie in tutti i sistemi bancari. Insomma, spesso si parla di apocalisse quantistica nel momento in cui i computer quantistici dovessero diventare disponibili e fosse così possibile scardinare appunto questi sistemi di crittografia. Da tempo si dice che bisogna creare dei sistemi a prova di computer quantistico. In realtà ci sono già dei proof of concept, come si chiamano, diciamo delle versioni sperimentali. Sono stati già individuati dei candidati che, se non sbaglio, sono stati tutti realizzati da IBM, che guarda caso è una delle aziende che è più avanti nello sviluppo dei computer quantistici. Il tema è: come interpreterà Donald Trump questa cosa? Perché di solito questo tipo di evoluzioni vengono fatte in maniera multilaterale, cioè con degli standard internazionali aperti a tutti, ragionando tutti insieme, dicendo come facciamo a proteggere il nostro ecosistema digitale in modo che sia democratico, che tutto funzioni, bla bla bla. Solo che Donald Trump, lo sappiamo bene, il multilateralismo non lo considera in maniera molto, diciamo, affettuosa, anzi ha di solito un'applicazione della legge della giungla portata alle estreme conseguenze. Quindi molto probabile, o meglio si teme, che tutto questo possa diventare la solita trovata di Trump, che dice: noi mettiamo al sicuro tutte le infrastrutture statunitensi, che gli altri si impicchino, e questo potrebbe essere l'ennesimo tassello che va a smontare quella bella costruzioncina che si chiama internet, che un tempo noi consideravamo una cosa di tutti, in cui si collaborava alla pari, si collaborava in maniera, diciamo, disinteressata e propositiva, e adesso sembra diventare, ogni giorno che passa, un vero e proprio campo di battaglia. Campo di battaglia che viene descritto, secondo me, anche bene dalle novità che arrivano da San Francisco, e in particolare dalla sede di Anthropic. Allora, Aleandra che scrive: le risposte sono sempre 42, no, mi sa che ti è partito il T9, che è la risposta è sempre 42, nel senso che è la famosa risposta sul senso della vita, del mondo e di tutto. Sì, Vincenzo scrive: chissà che coccolone è venuto oggi a Trump, visto che il numero uno dei supercomputer da oggi è cinese, tra l'altro con processori europei della NXP. Sì, ho visto la notizia proprio questa mattina nella mia personalissima rassegna stampa, e vabbè, però posso dire che quelle classifiche dei supercomputer alla fine cambiano ogni due giorni, e fra l'altro io ho anche il dubbio che in Cina ci siano dei supercomputer ancora più potenti, che però non fanno vedere a nessuno, perché non hanno questa ansia di ostentare la loro potenza. Allora, citavo Anthropic perché? Beh, perché le conseguenze della militarizzazione dell'intelligenza artificiale da parte della amministrazione Trump ha portato immediatamente a delle conseguenze. Faccio un riassunto rapido, l'ho accennato prima. Due venerdì fa, sostanzialmente, Donald Trump ha emesso un ordine che intimava ad Anthropic di bloccare i due modelli più evoluti di intelligenza artificiale che ha sviluppato, cioè Mythos e Fable. In realtà l'ordine diceva che avrebbero dovuto vietare l'utilizzo di quei modelli alle persone straniere, attenzione, persone, indipendentemente dal fatto che fossero utenti di Anthropic, quindi persone che avevano acquistato il servizio, oppure loro dipendenti che però sono stranieri. Ok, già questo fa capire come ragiona quell'uomo. Anthropic, naturalmente, siccome non poteva fare un filtro del genere, l'ha tolto a tutti. A me è capitato di parlare con un responsabile dei sistemi informativi di una grande azienda che ha detto: noi di colpo ci siamo ritrovati senza il sistema di intelligenza artificiale che fa girare alcuni dei nostri sistemi critici, e sono stati molto contenti di questa cosa, e questo è un altro dei fattori che sta portando tutti a guardare all'intelligenza artificiale con occhi diversi. Ma che cosa è successo a stretto giro? Beh, che Anthropic ha modificato le condizioni di utilizzo di Claude, il suo modello di intelligenza artificiale, inserendo, guarda un po', la possibilità che alle persone sia richiesto di essere identificati. Si tratta in realtà proprio di due righe. Io sono andato a cercarmi proprio i termini di utilizzo di Claude, e per fortuna devo dire che Anthropic ha una pagina web dedicata ai cambiamenti delle privacy policy, perché è qualcosa se no che obbliga ogni volta ad andare a guardarsi decine di pagine in legalese. E in pratica, in due righe, dice sostanzialmente: per fare in modo che i nostri servizi siano più sicuri, potremmo chiederti di confermare la tua età o identità, e ti spiegheremo anche come gestiremo queste informazioni. Ora, per capire quali sono i problemi dietro questa cosa, consideriamo che ci sono una serie di problemi legali negli Stati Uniti, nel senso che le agenzie degli Stati Uniti, quindi National Security Agency, FBI, CIA, eccetera, eccetera, hanno sempre la possibilità di chiedere informazioni alle aziende, ma la cosa bella è che Anthropic darebbe la gestione di queste informazioni a Persona. Allora, Persona è un'azienda con sede a sua volta di San Francisco, che fa come lavoro proprio quello di verificare l'identità attraverso i documenti che vengono forniti, e è finanziata da una società di investimento che è stata fondata da Peter Thiel, sostenitore di Donald Trump, fondatore di Palantir. Vabbè, ormai credo abbiate imparato a conoscerlo, cioè lo stesso che in pratica sta aiutando gli Stati Uniti a schedare buona parte dei migranti che ci sono sul territorio nordamericano. Tutto molto molto rassicurante, devo dire. Allora, è volato un mare di tempo, e quindi è il momento del primo brano. Questa sera i brani io li ho scelti entrambi sullo stesso tema, e non ho resistito, dai. Lo scazzo, il dissing, possiamo chiamarlo così, tra Donald Trump e Giorgia Meloni, che hanno cominciato a insultarsi più o meno sui social media, cose mai viste, e quindi ho cercato dei brani che parlino di rapporti finiti male o momenti di così ansia nei confronti di una relazione. E il primo, ho pescato un brano in cui c'è un bel duetto fra Buddy Guy e Tracy Chapman.
Sunshine when she gone, it's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she gone, she's always gone too long. Anytime she goes away, I know, I know, I know, I know, I know. I know. I think I should leave the young thing alone, 'cause ain't no sunshine when she gone. Ain't no sunshine when she gone. Only darkness every day. Just ain't no home anytime she goes away.
Me la vedo la Meloni che canta questa canzone pensando a non dover più vedere Donald Trump. Ma noi torniamo a parlare più o meno di intelligenza artificiale, ma non solo, e di evoluzioni, perché uno dei problemi dell'intelligenza artificiale, lo sappiamo, sono i data center, il consumo di energia elettrica, ma non è un problema che riguarda solo e soltanto l'intelligenza artificiale, è un problema che riguarda più in generale tutto il mondo della tecnologia e di molti dispositivi che stiamo usando. E c'è qualcuno che sta facendo una ricerca per cambiare radicalmente questo scenario e abbattere i consumi. Qualcuno che lo fa in Italia, e per raccontarlo noi abbiamo qua Marta Abba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, si tratta di un'azienda italiana che si chiama Neuronova, e che cosa sta progettando esattamente?
Allora, sta progettando appunto dei circuiti con dei processori made in Italy che hanno al loro interno un chip. Loro veramente stanno progettando il chip che replica il cervello. Quindi neuromorfo è una parola che si sente sempre più spesso quando si parla di chip, ma loro l'hanno fatto in maniera senza passare dal digitale, cioè l'hanno fatto in una maniera diversa, e per questo stanno riuscendo ad ottenere un'efficienza energetica maggiore degli altri che hanno utilizzato questa, diciamo, che hanno preso il cervello umano come esempio per fare chip. In generale è un modo per ottimizzare sicuramente i consumi, ma come l'ha fatto appunto questa startup Neuronova, è un modo ancora diverso, nuovo, che può dare maggiore efficienza. In pratica, diciamo, senza spoilerare troppo, ma non trasformano un segnale in digitale e poi tornano indietro, ma rimangono, riescono a simulare davvero ciò che accade nel nostro cervello senza fare questo passaggio alla conversione digitale. Questa possibilità di non fare la conversione permette di minimizzare i consumi ancora di più.
Allora, spieghiamola bene, perché qua lo spoiler serve, nel senso che io ho davanti al naso il tuo articolo, e l'esempio che fai è quello del suono, di come viene analizzato il suono, e appunto quello che hanno spiegato questi ricercatori è che mentre un computer normalmente quello che fa è prendere il suono, spezzettarlo, trasformare in tanti 0 e 1 sostanzialmente, esatto, il nostro cervello fa una cosa completamente diversa.
Esatto, quindi appunto non questo che intendevo come digitalizzare, cioè non trasformiamo in 0 e 1, ma trasformiamo direttamente in segnali come fa il nostro cervello, quindi non lo convertiamo in numeri, ma lo trasformiamo in un segnale analogico e direttamente in impulsi nel tempo. Per cui cambiamento che sono riusciti a fare, a inserire i ragazzi di Neuronova, ha delle conseguenze grandi a livello di risparmio energetico. Non c'è il passaggio in 0,1, 0,0,1, 1,1, eccetera, non c'è. E rimane un impulso nel tempo, per cui si riesce a risparmiare energia in questa mancata riconversione.
E fra l'altro l'applicazione, il riferimento al suono non è casuale, perché una delle applicazioni che potrebbero essere utilissime riguarda tre tipi di dispositivi, cioè apparecchi acustici, smart glasses, i cosiddetti occhiali intelligenti, e le cuffie. Perché spieghi nell'articolo che consumano un mucchio di energia per non far niente sostanzialmente.
Sì, esatto, cioè un po' rimangono spesso molto attivi, sempre attivi, ma in verità poi non li usiamo, no? Rimangono come in allerta, diciamo così, e quindi consumando energia, ma sostanzialmente senza nessun utilizzo, quindi anche nel momento in cui non li utilizziamo consumano, e un po' perché sono sempre più diffuse, si va sempre di più a fare un uso di questi tipi di dispositivi, quindi ovviamente andare ad aggredire, in senso buono, i consumi energetici di questi dispositivi significa avere anche una buona efficacia, no, dell'innovazione. Quindi mi spiegava appunto il fondatore di questa startup che hanno scelto questo per queste due ragioni principali. Poi ovviamente la tecnologia, ecco, vorrei specificare che non è solo per questi, cioè al di là dell'analogia del suono, non è solo per questi dispositivi, vale per dispositivi che hanno un certo consumo energetico. Ovviamente, prima hai citato i data center, questi chip non possiamo mettere nei data center per abbattere i consumi del data center, ma se riusciamo il più possibile a minimizzare l'energia utilizzata da dispositivi che processano dati prima che arrivino al data center, naturalmente arrivano dei dati già ottimizzati e preprocessati, quindi il data center fa meno fatica, tra virgolette, di conseguenza consuma meno energia. Quindi indirettamente si ha un impatto anche sul consumo dei nostri cari data center.
Sì, che tra l'altro quando parliamo di una riduzione di consumo di energia non parliamo di poco, ma una riduzione in una scala di 1 a 1000, quindi tanta roba. E fra l'altro un dato che mi ha divertito molto, che emerge dal tuo articolo, è che un esempio che viene fatto è quello di Alexa, che soltanto per rimanere in ascolto in realtà non consuma tantissimo se guardiamo un dispositivo singolo, ma lui dice, moltiplicato per 1 miliardo di dispositivi nel mondo, il contributo energetico supera i consumi dell'intera città di Milano. Forse questo dovrebbe cominciare a farci pensare.
Sì, esatto, sono quelle cose che noi siamo abituati ad avere lì accese, dice, se non va non è che consuma, invece no, questo stare in allerta, come lo chiamavo prima, è consuma, richiede energia, quindi appunto, magari sono cose piccole e il mio Alexa, che non ho però, consuma poco in sé, però ovviamente se tutti abbiamo il nostro Alexa in allerta in attesa di nostre istruzioni, l'impatto diviene davvero tanto. Quindi sì, questa innovazione, adesso al di là di poi la singola responsabilità di chi ha o meno questi dispositivi, ma questo tipo di innovazioni che va a colpire una cosa piccola ma che è super diffusa, possono davvero essere, insomma, creare un grande cambiamento.
Grazie mille Marta Bà, come al solito riesci a far vedere sempre delle prospettive belle, anche un po' più rose di quelle che seleziono sempre io, che tendo a essere invece la luna nera in questo ambito. Buona serata, alla prossima.
Grazie, a presto, buona serata, ciao.
Ciao. Allora, continuiamo a parlare di consumi, dei consumi dei data center, ma non di consumi di energia elettrica, bensì, o meglio sì, anche di consumi di energia elettrica, ma soprattutto di acqua. Perché? Perché è uscito un rapporto dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite, che ha fatto delle stime su quelli che potrebbero essere i consumi dei data center dedicati all'intelligenza artificiale fra 4 anni, nel 2030. Allora, intanto dallo studio emergono un paio di questioni interessanti, ne avevamo già parlato, però che andrebbero tenute presente. Cioè, il problema non è tanto addestrare, creare i modelli di intelligenza artificiale. Nella ricerca, per esempio, si cita il fatto che addestrare GPT-4, ChatGPT, il modello che è stato implementato in ChatGPT, ha richiesto il consumo di circa 70 gigawattora di elettricità. Il punto è che farlo funzionare ogni giorno per rispondere alle richieste di tutti gli utenti consuma 383 gigawattora, cioè più di 5 volte tanto. Quindi il problema non è tanto creare modelli quanto la cosiddetta inferenza, cioè utilizzarli in buona sostanza. Il punto fondamentale però è che, come ho ripetuto fino alla nausea, come abbiamo ripetuto fino alla nausea in molti qui a Radio Popolare, l'altro consumo importante è quello di acqua, perché l'acqua serve principalmente a raffreddare i data center, raffreddare i server, perché i processori scaldano e devono essere tenuti entro un determinato range di temperatura per poter funzionare in maniera corretta ed efficiente. Beh, il rapporto stima un consumo di 9.300 miliardi di litri d'acqua all'anno entro il 2030. Quindi stiamo parlando di qualcosa di abbastanza fuori scala e che può portare a una bella serie di problemi, anche perché le conseguenze della crisi climatica ambientale la stiamo vivendo sulla nostra pelle in questi giorni. Oggi se ne è parlato ampiamente nelle trasmissioni Radio Popolare, e legato al tema data center e crisi climatica ambientale c'è anche uno studio che è stato pubblicato in questi giorni, è firmato da una società che si chiama First Street e che ha fatto una valutazione sui data center costruiti negli Stati Uniti e hanno fatto notare che li stanno costruendo sostanzialmente nei posti sbagliati, nel senso che stanno costruendo degli edifici, dei complessi, mettiamola così, perché quando parliamo di data center non ci sono solo i muri, naturalmente c'è tutta l'infrastruttura all'interno, che sono pensati per durare 20 o 30 anni, ma non stanno facendo i conti col fatto che il clima sta cambiando abbastanza rapidamente. E guarda un po', la maggior parte di questi, circa l'80%, sarebbero in zone che sono esposte a rischi legati al cambio climatico, che comprende anche alluvioni, uragani, tornadi e incendi, qualcosa che, come abbiamo visto, sta cambiando molto più velocemente di quanto si pensasse, e l'impatto sulla diciamo resilienza, termine che ormai detesto perché è stato abbastanza abusato, però in questo caso ha senso, dei sistemi verrebbe messo a rischio, anche perché un altro dei temi che sta emergendo è quello del fatto che la dipendenza dai data center, nel momento in cui si usa in maniera intensiva l'intelligenza artificiale, deve tener conto anche di eventuali problemi fisici. E il caso del data center di Amazon, che è stato attaccato dai missili iraniani in Medio Oriente, credo che sia uno di quelli che possono far capire il tutto, anche perché molte aziende hanno confermato che dopo quell'attacco anche in Europa, cioè anche in Occidente, in un posto relativamente lontano dagli Emirati Arabi, ci sono stati dei problemi di connessione ai servizi di Amazon dovuti all'attacco. Insomma, ennesima fragilità di tutto questo baraccone. No, allora sto ridendo perché Mari ha scritto È vero, bisogna sempre stare attenti. Ha detto di non pronunciare la parola di quel assistente vocale marchiato Amazon, perché se lo dici in pratica fai reagire tutti quelli collegati, e lei si è persa quello che stavamo dicendo perché ha dovuto riconnettersi. Sì, è lo stesso problema di quando si chiama, infatti stavo per farlo poco fa e non l'ho fatto, si chiama l'assistente vocale dell'iPhone, per esempio, c'è lo stesso identico problema. Allora, passiamo a temi meno catastrofisti, perché mi rendo conto che oggi sto facendo un quadro veramente fosco, e invece vado a raccontarvi una storia che mi ha divertito molto, perché cos'è successo? C'è stato il preside dell'Istituto Comprensivo di Lozzo a Testino, in provincia di Padova, Alfonso D'Ambrosio, che ha fatto un paio di esperimenti carini su Facebook e sui vari social, e devo dire che confermano una profonda convinzione che ho, che ormai i social dovremmo cominciare a pensare di cestinarli, o perlomeno di rivedere in maniera radicale il nostro rapporto con loro. Allora, che cosa ha fatto? Lui era scocciato perché troppi genitori pubblicavano online le pagelle dei figli, sostanzialmente per bullarsi dei loro buoni voti, e quindi a un certo punto ha generato con l'intelligenza artificiale una finta pagella di un finto studente, l'ha pubblicata e ha scritto un commento sarcastico tipo "sembri quasi uno studente vero". Allora, quindi ha dato il segnale che in realtà era qualcosa di falso, e nessuno se n'è accorto. In buona sostanza tutti hanno continuato a commentare come se fossero delle fotografie vere, quindi senza aver letto praticamente quello che aveva scritto. Sulla base di quello ha fatto un ulteriore esperimento, e questo mi è piaciuto molto. Ha pubblicato la fotografia della celeberrima pagella di Albert Einstein, che è stata spesso utilizzata per dire che Einstein andava male a scuola. Io non so se questa storia già la conoscete, ma in realtà se voi guardate, cercate quella fotografia, è la fotografia di una pagella in cui effettivamente ha parecchi 6, qualche 5 e addirittura un 3, se non sbaglio. Ecco, e spesso questa è stata utilizzata come prova che Einstein non fosse bravo a scuola, e che quindi la scuola, i voti a scuola non fossero indicativi. Peccato che si trattasse di una scuola svizzera in cui i voti vanno dall'1 al 6, cioè il 6 praticamente è ottimo, e l'unica insufficienza che aveva Einstein era in francese. La cosa bella è che il nostro preside tutto questo l'ha scritto nel post. Peccato che la maggior parte delle persone che sono andate a commentare il post abbiano letto soltanto il titolo, guardato la fotografia, e non abbiano letto assolutamente il testo che c'era sotto. Secondo me questa cosa dovrebbe far pensare, perché è un meccanismo che io ogni tanto vedo applicarsi abbastanza spesso anche nella mia esperienza quotidiana, ormai rarissima, coi social. Allora, passiamo a una bella truffa, dai, almeno ci distraiamo con queste cose. Allora, stanno continuando, perché ne avevamo già parlato in realtà, o meglio, no, non ne avevamo parlato, era un'ipotesi, e l'ipotesi è diventata realtà, delle truffe su WhatsApp legate alle prenotazioni degli alberghi. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che al posto delle solite email generiche di phishing in cui i cybercriminali cercano di portarci, di rubarci dati e rubare informazioni portandoci su siti falsi, arrivino dei messaggi estremamente specifici che sembrano provenire dalla struttura alberghiera che noi abbiamo prenotato da poco, cioè abbiamo prenotato per quel giorno o per quei giorni quella struttura alberghiera, abbiamo dato tutti i nostri dati, eccetera, eccetera. Ci arriva un messaggio tramite WhatsApp per richiedere la conferma o per richiedere addirittura una caparra, una verifica della carta di credito, che però è estremamente credibile perché riporta il nostro nome, cognome, quando abbiamo prenotato, il luogo in cui dovremmo andare, insomma, tutto assolutamente credibile. Che diavolo sta succedendo? Beh, molto probabilmente, se vogliamo fare l'ipotesi più generica, si tratta di attacchi che sono stati fatti a catene di hotel o a singoli hotel e che hanno permesso ai cybercriminali semplicemente di entrare nel database o nella piattaforma che gestisce le prenotazioni, prendersi i dati e usarli a questo scopo. Il tutto si ricollega a un allarme che a un certo punto era partito, in cui qualcuno aveva ipotizzato che fosse stata violata addirittura la piattaforma di booking.com, storia che sostanzialmente non ha avuto un seguito e che il fatto che non abbia avuto un seguito conferma in buona sostanza che molto probabilmente erano stati semplicemente compromessi gli account di alcuni clienti, diciamo lato struttura alberghiera di booking.com. Allora, tutto questo però sta diventando un grosso problema perché effettivamente molte strutture alberghiere sfruttano WhatsApp per comunicare con i clienti, come difendersi? Telefonare sostanzialmente, ormai è l'unico modo. Io lo so che tendo a instillare della paranoia, però penso che sia l'unica soluzione. Ogni volta che ci troviamo in un momento in cui abbiamo il dubbio, ci chiedono delle informazioni potenzialmente sensibili, tipo i dati della carta di credito, o si avvia una conversazione un po' strana, alzare il telefono e parlare a tu per tu con la persona per chiedere se veramente quei messaggi provengano da loro è probabilmente la cosa migliore. È il momento di un altro brano, stesso tema di prima, e intanto io sfrutto il brano per selezionare le ultime notizie di cui parlare fra le tante che mi sono rimaste qua sul monitor. E loro sono Blondie.
What's wrong?
Allora, continuiamo a parlare di WhatsApp, perché? Perché c'è una notizia che avevo lì in canna da un po' e finalmente sono riuscito a metterla in una priorità decente nella mia scaletta, perché continuano gli scontri tra Meta, che possiede WhatsApp, e NSO Group. NSO Group è la società che un tempo era di proprietà israeliana, ora è di proprietà di un fondo di investimenti statunitense e che è la produttrice del celebre spyware Pegasus, quello che in teoria dovrebbe essere venduto e utilizzato quindi soltanto da agenzie di intelligence, magistratura, forze di polizia, eccetera, 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 e che invece è stato usato in passato per controllare, vabbè, sempre da questi soggetti però, scusate, attivisti politici, oppositori politici, qualsiasi giornalisti ampiamente, insomma, un po' come quello che è successo con Graphite in Italia. Che cos'era successo? Era partita una causa quando NSO Group era ancora israeliana perché avevano sfruttato una vulnerabilità di WhatsApp per diffondere lo spyware, e tutto questo è illegale anche se lo fa una società specializzata nella vendita di spyware per i governi. La causa sta andando avanti perché si stanno dando delle grandissime legnate in aula da una parte e dall'altra, ma l'8 di giugno scorso Meta ha annunciato con un comunicato stampa di aver individuato e bloccato degli attacchi di phishing su WhatsApp riconducibili proprio a NSO Group. E quindi in buona sostanza NSO Group, che sosteneva di aver cambiato completamente policy quando è cambiata la proprietà, beh, sta facendo la stessa cosa. Ora apro la piccola parentesi legale, per cui però credo che questo tipo di accusa non abbia lo stesso valore di quella originale della causa. Perché? Perché una cosa è sfruttare una vulnerabilità di un software, perché vuol dire che a quel punto si è fatto il cosiddetto reverse engineering, quindi si è andati a trovare una falla di sicurezza all'interno di un'applicazione per sfruttarla. Invece mandare dei messaggi di phishing che fanno leva sostanzialmente sull'ingegneria sociale, cioè non stanno sfruttando una vulnerabilità del software, stanno cercando di indurre una persona ad aprire un determinato link, temo che per la giustizia statunitense non abbia esattamente lo stesso valore. Però devo dire che questa è una delle poche volte in cui in una causa legale io tifo Meta. Allora, prima di andare a toccare un argomento che assolutamente non voglio lasciare nel calderone oggi, vi segnalo una curiosità. C'è stato, o almeno alcuni utenti hanno segnalato, uno strano bug di Windows che sembra sia stato risolto, perlomeno quando ho controllato io era stato risolto, però era piuttosto buffo, perché quello che succedeva era che i file cancellati venivano spostati nel cestino, che è una cosa assolutamente normale, però gli veniva modificato il nome e quindi diventava praticamente impossibile andare a recuperarli e capire quale fosse l'eventuale file che si volesse recuperare. La cosa è durata poco, non si è ben capito da cosa dipendesse, però tutto è tornato alla normalità. Io invece ho scoperto una cosa, e forse sono l'ultimo cretino che se n'è accorto, però non credo che sia facile accorgersene, riguardo al cestino di Windows, e l'ho scoperta oggi. Allora, io lavoro abitualmente su due computer e mi sono accorto solo oggi che se io cancello, visto che sui due computer ho installata l'app di Google Drive, su entrambi, se io cancello da un computer un determinato file che è su Google Drive, me lo ritrovo anche nel cestino dell'altro computer, cioè nel cestino di Windows dell'altro computer. Io lo segnalo perché magari a qualcuno può essere utile per evitare A, di ritrovarsi una copia di un file che può essere recuperata, che magari pensavamo di aver eliminato definitivamente svuotando il cestino e invece su un altro dei computer che usiamo c'è, oppure B, perché comunque quella roba occupa spazio su disco fisso e magari se il file è ingombrante non vorremmo ritrovarcelo lì. Però io torno ai toni da apocalisse o perlomeno più o meno distopici dell'inizio della trasmissione, e il gancio è un articolo che è comparso sul Guardian che parla di ego data. Allora, che cosa sono gli ego data? Gli ego data sono le informazioni sui comportamenti, i movimenti e le attività delle persone, cioè in pratica le informazioni che possono essere registrate per vedere come lavora una persona. Perché stanno diventando sempre più importanti? Beh, perché nel settore della robotica ci si è ormai indirizzati, e credo che la Cina l'abbia dimostrato ampiamente, ma anche lo stesso Elon Musk, che prevede che in futuro l'80% delle revenue di Tesla dovrebbero arrivare dalla vendita di robot antropomorfi. Beh, ci si è orientati sul fatto di creare dei robot che abbiano delle forme umane. Perché? Perché così nel momento in cui si vuole automatizzare qualche processo e qualche lavoro non si deve ridisegnare tutta la fabbrica, ma si mette dentro un robot che è già in grado di muoversi in un ambiente che è pensato per noi umani. Ecco, però addestrare questi robot non è facile. Che cosa sta succedendo? Beh, che in particolare in India ci sono delle aziende che stanno obbligando gli operai a lavorare con delle videocamere montate in testa che registrano tutti i loro movimenti. Queste videocamere registrano i dati, poi questi dati vengono venduti alle società che li elaborano nell'ottica di addestrare i robot a prendere il posto degli operai. Ora, se ci vedete quel vago sentore di distopia assoluta, siete in ottima compagnia, perché si tratta di qualcosa di abbastanza allucinante. La cosa incredibile è che, oltre a costruire un futuro di questo genere in cui le persone stanno addestrando i loro prossimi sostituti, nel frattempo queste fabbriche ci lucrano anche, perché non sono pagati male questi dati da chi li raccoglie, perché conta poi di metterli a frutto nel momento in cui svilupperà i modelli di intelligenza artificiale che permetteranno ai robot di lavorare al posto degli operai. E anche questa sera siamo arrivati al termine della trasmissione. Io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, che prosegue come al solito con le news della notte, e l'appuntamento con Doppio Click, il mondo di internet e delle nuove tecnologie, e il sottoscritto Marco Schiaffino è per settimana prossima, sempre al mercoledì, sempre alle 21.30. Ciao! We hustle a fox, so I stroll a drew and for so walla. Four digit code, what do you know? It's my car. I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, third deuce, a chair, a mark, one push, my narrow backer, be it while you strapping you some mowgli pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to Lana V. Ogin and V. Show Mark G. Show.